Io sono veramente grato a voi di avermi chiamato qui per questa riflessione, perché mi ha messo, come dire, nella possibilità di riprendere in mano questo tema, questa realtà che in qualche modo non ho mai mollato, ma come dire, avere la possibilità di riapprofondirla e rimettere le mani dentro a un settore della mia biblioteca che non guardavo più da tanto tempo, ecco, perché ovviamente uno si sposta nella vita, fa diversi passaggi, diverse cose. E è stato come un sasso in uno stagno, quindi c'è un'onda iniziale, poi c'è tutto un disastro di onde, di controonde che tornano, temi che vorrei approfondire, quindi io non so se riesco a essere molto coerente come tema, però ci provo. Ci sono alcune cose che mi si sono aperte dentro nella riflessione intorno a questo messaggio e che io cerco di comunicarvi non soltanto dal punto di vista del lavoro intellettuale, del lavoro culturale, che per me comunque è tanta roba, ma anche dall'aspetto emotivo di quello che io sono. Questo fatto di avere molti che stanno registrando mi impedirà di dire parolacce e stupidaggini, e quindi il mio discorso risulterà noioso, ma insomma spero di non farvi vergognare di avermi chiamato. Alcune cose incredibili che accadono. Allora, la prima è, tra tutte le testimonianze che sono state citate nel messaggio della pace, ce n'è una che ovviamente uno dice, beh, ma è chiaro che doveva dirla, no? Il Papa, se il Papa non cita il Vangelo, sì. Ecco, e invece è una cosa che emotivamente per me è stata molto coinvolgente, la citazione dell'ultima notte di Gesù. Quando la lettera, ce l'avete scritta nel foglietto con cui abbiamo iniziato, impedì a coloro, quando la notte prima di morire disse a Pietro di rimettere la spada nel fodero, la citazione di Matteo capitolo 26. Tutti quanti ricordiamo la frase, no? Chi di spada ferisce, di spada perisce, vi ricordate quella cosa là, no? Ecco. Perché mi coinvolge emotivamente e affettivamente questa frase? Perché nelle mie peregrinazioni intellettuali, io ridevo quando Gianni cercava di dire che ho un percorso articolato, non c'è niente di dritto, cioè ho cominciato filosofia, poi sono andato sul diritto, poi sono andato in psicologia, cioè no, una roba incredibile. Comunque lasciamo perdere questo aspetto. Nel mio percorso c'è stato un tempo in cui ero bello adolescente, come tutti gli adolescenti un tantino rivoluzionario, e quindi io mi ricordo benissimo di aver letto un libro di un sacerdote che non si può citare in ambienti ortodossi, ma che comunque si chiama Fernando Belo. Don Fernando Belo è uno dei padri della teologia della liberazione, e lui faceva il commento del Vangelo di Luca. E nel commento del Vangelo di Luca, che come sapete è sinottico, lui giustamente viene citato qui Matteo, perché anche Belo, facendo il commento di Luca, diceva, attenzione, perché Luca e Matteo convergono su questo momento cruciale dell'ultima notte di Gesù, cioè cosa succede nell'orto degli ulivi? Perché noi tutti quanti, come dire, ci riempiamo la mistica, no? Di questo Gesù che è nell'orto degli ulivi e che piange sangue, però Dio lo consola. E vabbè, tutti capaci, sapendo come va a finire, tutti capaci di affrontare la morte. Ma io che sono da questa parte, che non so come va a finire, o meglio, non lo so, cioè tu sei andato di là, però cioè io tante volte pregando da buon adolescente mi sentivo in difficoltà di fronte a questa roba. Cioè, cosa vuol dire che lui, insomma, non mi quadrava, c'è cioè qualcosa che non mi quadrava. E perché si impedisce a Pietro di difenderlo? Cosa vuol dire che impedisce di difenderlo? Ma poi, perché dovevano difendersi? Nel Vangelo di Luca, Gesù, prima di andare a pregare nell'orto degli ulivi, dice: chi ha due spade, chi ha la spada, la tiri fuori, la prepari. E loro gli dicono: ne abbiamo due, lasciate stare. Ma è schizofrenico questo Gesù, cioè prima chiede chi ha la spada, no, lasciala stare, chi di spada ferisce, di spada ferisce, ma date una calmatina Gesù, cioè voglio dire, ho capito che è passata la notte in bianco, ma insomma, cioè, cos'è sta roba? Un momento prima di fare sta roba nella nota degli ulivi, Gesù è arrivato su un asino, è entrato dalla porta di Gerusalemme, dalle porte, con tutti quanti che gridavano Osanna, Osanna, Osanna. E che cos'è che ha pensato bene di fare? Ha preso una verga con la quale si svergano gli asini e ha pensato di andare a rovesciare tutte le bancarelle. Noi quando pensiamo alle bancarelle pensiamo a Sant'Antonio di Padova, che ha le bancarelle intorno. Ma le bancarelle del Tempio di Gerusalemme era la struttura finanziaria di un impero. Cioè non possiamo pensare che ribaltare è come dire adesso prendiamo la verga e andiamo a dare le punizioni corporali a quelli del Monte dei Paschi. Cioè non è altro, a cui stiamo regalando 20 miliardi. Cioè non stiamo parlando di molto d'altro. Era quella roba lì. Prendiamo quelli che rubano in piazza e giù vergate. Questo era Gesù. Dopo essere entrato nel coso con Giuda. E Pietro tira fuori la spada. Lascia stare, chi di spada? Ma chi di spada? Sei andato a frustarli perché io non posso, solo perché sei tu, egoista. Pensavano che fosse una rivoluzione politica sociale. Questo gruppo dei 12 ha vegliato una notte addormentandosi senza capire che cos'è che Gesù, addormentandosi, nel senso che nel linguaggio biblico vuol dire che erano ottusi, ottundi, ottunduti, sceminiti dai loro pensieri, non riuscivano a reggere che cosa Gesù gli stava chiedendo. Gesù gli stava dicendo: guardate che la sfida è un'altra. Voi potete anche rovesciare un bancale di cambiavalute, possiamo anche pensare di fare la rivoluzione come dire, del non trasformare il tempio in una spelonca di ladri, come ha gridato. Ma se io a questo non metto vicino qualcos'altro, non c'è niente. Se io uso uno strumento così corrotto come la spada per ribellarmi contro un potere astratto, assurdo, X, io non ottengo niente. Cioè, ottengo una cosa che oggi ho e domani finirà. Faccio girare, do un giro di ruota. Vi ricordate? Quando ho detto un giro di ruota mi è venuto in mente un giro di giostra che è un libro di un signore piuttosto anziano, anzi ma quando era anziano aveva fatto questo libro, è Terzani. E Terzani usava una immagine che gli veniva dalla sua conoscenza del buddismo, dell'induismo, dei mondi in cui aveva incontrato il tema della non violenza spirituale rimasta nel mondo indiano di Gandhi e si colletteva a un altro grande testimone della non violenza, a me molto caro, che è Lanza del Vasto, che ovviamente nessuno conosce, ma non importa, non parlerò di lui, il quale diceva: la lotta tra oppressi e oppressori è come la ruota dei criceti, si corre in giro e non si va da nessuna parte, perché se il gioco è far dare un giro di giostra in modo che gli oppressi diventino oppressori e gli oppressori diventino oppressi, non abbiamo cambiato niente. Bisogna togliere il perno per impedire alla ruota di fare un altro giro. Questo era il gioco, la veglia della notte degli ulivi. Questa era la notte nella quale Gesù dice: siamo arrivati fino alla soglia massima della lotta contro questo potere. Bene, siamo arrivati puliti, sanando le persone, non con la lotta violenta. Adesso è il momento dello scontro. Quando arriva lo scontro, bisogna scegliere in un altro modo. Se no, chi porge l'altra guancia è un non senso. E chi porge l'altra guancia, per la cronaca, viene subito dopo le beatitudini lette nel momento di preghiera che abbiamo letto adesso. Allora, questa prospettiva completamente diversa, i suoi discepoli non erano riusciti a capirla fino in fondo. E infatti fanno una brutta fine sul momento, scappano tutti in modo, come dire, rocambolesco. Poi vengono ricondotti tutti insieme nel cenacolo. Non escludo su questo il ruolo di Maria. non escludo, che forse aveva capito molto di più. Teneva tutte queste cose in cuor suo, serbava queste cose in cuor suo. È c'è tanta roba lì dentro. Perché dico c'è tanta roba? Perché è una cosa che ci riguarda, perché anche noi possiamo incontrare quel dolore, quella paura, quella sofferenza, possiamo anche noi incontrare quella necessità di confrontarci con la scelta drammatica: che cosa faccio, con che strumento, qual è il mio obiettivo, come ce la faccio a... E quindi per me è molto importante oggi poter aiutare questa riflessione. Spero di essere all'altezza di questa riflessione. Tu sei così abile da aprire anche una bottiglietta d'acqua e darmi un po' da bere, che così nel frattempo. Perfetto. Allora, questo Papa Francesco, ovviamente io sono molto contento che lui si chiami come me, ma forse sono io che mi chiamo come lui, non lo so, comunque sono molto contento di questo particolare. Quindi quando dico queste cose le ha dette Francesco, voi non saprete mai chi è che le ha dette. Va bene. Allora, questa cosa è molto importante, questa frase che avete sentito è molto importante, e così come è molto importante il tema della giornata, per due ragioni. Prima Papa Francesco sta riprendendo e riqualificando il tema della non violenza non soltanto come una scelta personale, ma come una scelta politica, che vuol dire collettiva. E vedrete quanto questo tema io cercherò di articolarlo durante tutta la mia conferenza. Dice: come, non sei a metà? Ho appena cominciato, signori. Sì, tranquilli. La seconda cosa importante è che qui si dice che il nostro mondo frantumato è frantumato nel senso che è frazionato, nel senso che è rotto al suo interno e rischia la polvere, rischia cioè di avere molte faglie dentro alle quali ci sono conflitti. E questi conflitti sono tutti quanti una grande tentazione di risolvere i conflitti con la violenza. E quindi la politica della risoluzione dei conflitti non può essere una politica non violenta, che non può che essere una politica non violenta, a meno che non vogliamo fare come facevano i romani, che Tacito diceva, fanno il deserto e la chiamano pace, che era un modo, insomma, per... Allora adesso io vi propongo una serie di slide con le quali... o diapositive, diciamo, in italiano sicuramente, di immagini con le quali capiamo che cos'è il mondo frantumato. Sono una serie di tavole statistiche trasformate in immagini. Voi vedrete in diverse successioni il nostro globo, una mappa del nostro globo, più o meno come quella che vedete in filigrana lì, che però si deforma a seconda della prospettiva che guardiamo. Ho trovato questo meraviglioso sito nel quale ci sono queste mappe, come dire, valoriali, ovvero sia trasferiscono in termini di rapporto sullo spazio fisico occupato, nella tavola, quello che è un valore statistico, e quindi i rapporti di proporzione tra i paesi cambiano a seconda della prospettiva che noi affrontiamo. Quando parliamo di un mondo frantumato, dobbiamo pensare se c'è la pace o se c'è la guerra. Ovviamente in rosso ci sono le zone a più alta tensione conflittuale, in giallo quelle, in arancione quelle un po' di meno, in giallo quelle di meno, in verde quelle di meno, 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 e più diventa verde, più siamo irenicamente nella pace. Ok? Quali sono i rapporti di territorio, cioè la terra, la quantità di terra che i diversi stati, i diversi continenti occupano nel globo terracqueo? Questa è la terra. Ma la popolazione sulla Terra è ripartita nello stesso modo? In realtà anche no, perché come vedete la popolazione occupa in un modo diverso la Terra che c'è. Vedete come si gonfiano certi paesi? Guardate l'India, eh? Vedete che la Russia non la vedete più? Che quella grande verde è la Cina. non è la Russia, anche se è collocata là sopra, no? Il Giappone, guardate che pesante che è, perché? Perché ha una densità di popolazione impressionante e tutto sommato anche l'Italia fa la sua bella
Cicciona,
figura,
cicciona.
perché cicciona l'Italia rispetto alla Francia. Abbiamo un territorio molto più piccolo con una densità di popolazione molto maggiore. Però gli Stati Uniti spariscono o no, il Canada, vi accorgete che c'è una diversa organizzazione dello spazio. A questo punto proviamo a guardare che cos'è la ricchezza. E che cos'è la povertà? Non c'è bisogno di fare tanti commenti. È un modo di vedere le statistiche che dà l'idea subito di che cos'è che è sconvolgentemente frazionato nel nostro mondo. Ma c'è anche qualche cosa di più, e cioè che cosa vuol dire oggi parlare del progresso? Qual è la linea del progresso? Verso dove andiamo? Voi sapete che c'è un grande dibattito sui modelli di sviluppo, la decrescita, la crescita. Abbiamo sempre questo problema di crescita. Ma che cos'è che cresce? La nostra ricchezza e la povertà degli altri a scapito delle popolazioni? Cresce soltanto la nostra capacità di produrre armi per generare conflitti altrove, poi lamentarsi se qualche scheggia impazzita arriva fin da noi. Allora, l'idea di progresso è un'idea centrale dentro il magistero del Novecento e chi ne, come dire, ne codifica definitivamente questa centralità è ovviamente Paolo VI. Perché ovviamente? Per due ordini di ragioni. Primo, perché è un papa sistematico, perché è un papa che affronta. Giovanni XXIII era un profetico, no? Guardava la luna, carezzava i bambini, cioè, insomma, no? Poi però scrive la Pacem in Terris. E questo Giovanni Montini invece ha un'altra impostazione, è un po' più sistematico, forse un po' più distaccato, ma è scientifico. E quindi sa che se c'è una cosa che la Chiesa deve fare è darsi una occasione per restare in modo ordinario dentro a un magistero di pensiero sul tema della pace. Lui scrive la Populorum Progressio, ma che vuol dire proprio lo sviluppo dei popoli, quindi lancia il tema di dove va lo sviluppo e il progresso, ma fonda la giornata internazionale per la pace, la giornata mondiale della pace, cioè fonda il 1º gennaio e fonda il primo messaggio di cui noi oggi ricordiamo il 50°. Capite che ci sono poche cose nella Chiesa che possono vantare una consuetudine così robusta, così, cioè dei messaggi per ogni giorno della pace, 50 sulla pace, beh, insomma, non sono tante le cose sulle quali c'è un magistero ordinario e sistematico di questa portata. Ora, che cos'è che dice in questa frase Paolo VI? Che la pace è la linea del progresso umano. All'epoca, Stiamo parlando di 50 anni fa, ma non è che adesso non la si pensi nello stesso modo, perché certi pensieri sono duri da sconfiggere. E si pensava che, come dire, l'idea della guerra come strumento di emancipazione era ancora presente. In fondo, la storia è una successione di guerre che hanno permesso di arrivare dove siamo arrivati, cioè hanno permesso di evolvere l'umanità. C'era anche la teoria del bagno di sangue. In fondo, grazie alle guerre si eliminano delle generazioni, si permettono, quindi nuovi posti di lavoro. C'è qualcuno che la teorizza queste cose, lui che è un buon filosofo, sa. Che ci sono tutta una serie, un corrente di pensiero su queste cose, ma questi pensieri arrivano anche ai politici e ai militari, eh? Sì, non è che, non ce l'ho con i militari che sono gli unici che non hanno voglia di fare la guerra, ovviamente, soprattutto dopo 50 anni di pace, non è proprio una roba che li vogliono di più, ma ci sono dei politici che invece possono avere questo tipo di, i più pericolosi sono lì. Allora, la linea della pace è l'unica vera linea dell'umano progresso. E a questo fa eco un altro elemento importantissimo del nostro magistero, che è la Sollicitudo Rei Socialis di Giovanni Paolo II. Leggiamo con attenzione questa frase. La guerra può terminare senza né vinti né vincitori in un suicidio dell'umanità. Constatazione facile. Che anno è la Sollicitudo Rei Socialis?
91. No, 87.
Bravo, 87. Allora, nell'87, come dire, l'idea, no, noi ce la siamo dimenticato che il 1989 è la caduta del muro di Berlino, no? E in aprile del 1989 a Parigi si sono firmati i più importanti accordi sul disarmo nucleare, va bene? Bilaterale. Stiamo parlando dell'87, siamo in piena situazione di tensione della guerra nucleare, non è che non ce l'abbiamo, okay? Il pericolo nucleare ce l'abbiamo ancora adesso perché non è che sia stato smantellato quasi nulla, però comunque non abbiamo più quella situazione che c'era quella volta. Adesso ne abbiamo altre, ma lasciamole stare. Quello che mi interessa è cosa dice Papa Wojtyla. Bisogna ripudiare. Anche la nostra Costituzione lo dice, che bisogna ripudiare la guerra. Così. Questo Papa che usa parole a random, ma com'è questo Papa? È un Papa particolare, vedrete che. Ripudiare la logica che conduce alla guerra. E cioè l'idea che, e sono tre le condizioni, la lotta per la distruzione dell'avversario, la contraddizione e la guerra siano fattori di progresso della storia. Favoloso. La lotta per la distruzione dell'avversario la si può declinare in tantissimi modi. Ovviamente i più nobili sono quelli sportivi, dove la lotta per la distruzione dell'avversario è codificata in un'attività che diventa la nobile arte dello sport. Poi abbiamo tutto il resto. I tranelli della politica, ma abbiamo nell'87 anche la lotta di classe come strumento. Abbiamo il ricorso allo sciopero blindante. Avete presente piccole minoranze che scioperando impediscono a tutti gli altri di fare qualcosa di utile. Non è una lotta sulla classe, forse è una lotta sul privilegio. Adesso io ovviamente dirò una cosa che qua siamo tutti, non è un'associazione di controllori di volo qua, no? Perché voi sapete che rispetto a tutti gli aerei che volano, 34 controllori di volo possono bloccare l'intero traffico, del mondo. Allora, non lo so io se possiamo permetterci uno sciopero, no, dei controllori di volo. Pensate quando scioperano i camionisti e impediscono di portare il rifornimento contenenti di carburante in giro
Anche di cibo.
o di cibo, ma il cibo, cosa vuoi? Siamo tutti obesi. Il problema è che dobbiamo andare in palestra e per andare in palestra dobbiamo usare la macchina, perché non è che noi corriamo, noi andiamo a correre in palestra e dobbiamo usare la macchina prima. Quindi è chiaro che abbiamo questi tipi di perversioni. No, mi seguite? La lotta per la distruzione dell'avversario è qualcosa che sta dentro alla logica che conduce ad una guerra che suicida l'umanità, ma non per il mezzo, per la logica che vi è contenuta all'interno. Cioè l'idea che io possa far avanzare la storia, il progresso dell'umanità attraverso la violenza che distrugge l'altro. Questa è l'idea sbagliata. Ma è sbagliata. Ho già citato due papi e tre encicliche e non c'è ancora una citazione del Vangelo, l'ho dovuta mettere io prima. Quindi vuol dire che questa cosa sta nell'ordine del pensiero prima che della fede, che viene pensiero che viene illuminato dalla fede, ma che prima è nell'ordine del pensiero, è nella ragionevolezza della nostra storia. Noi non possiamo fare senza questo pensiero, non so se vi rendete conto. È a uomini che si predica il Vangelo, non a bestie. Quindi prima siamo uomini e quindi capaci di leggere dov'è il progresso della storia. Il progresso della storia non è nella violenza, non è nella guerra, non è nella lotta per la distruzione dell'avversario, non è nella contraddizione. E allora è da un'altra parte. Perché? Perché non c'è progresso della storia, non c'è progresso dell'umanità se non nella capacità di riconoscere l'umano. Mentre la guerra, per definizione, anzi la violenza più raffinatamente, la violenza ha per definizione la disumanizzazione dell'avversario. Provate a pensare alla dinamica del bullismo, tanto per fare un esempio così subito pratico, nella logica del bullismo il bullo deve disumanizzare la sua vittima. E come fa a disumanizzarla? Usa le sue caratteristiche per dileggiarlo. Ah, sei una donna! Ah, sei un omosessuale! Ah, sei un maschio! Ah, sei grande! Sei piccolo! Sei grasso! Quando io uso il verbo essere per dileggiare un altro, l'ho fregato. Perché l'essere è ciò che tu sei. Tu non puoi uscire dal tuo essere. Noi come genitori ogni tanto qualche stupidaggine educativamente la facciamo. Per esempio, ma sei stupido? Finiscila di fare quelle cose ai nostri figli, quante volte? Dire sei stupido e pretendere un comportamento intelligente è una contraddizione semantica, oltre che educativa, ma esistenziale. Quando tu dici a un bambino sei stupido, il bambino che dipende per la sua crescita identitaria, cioè per il sapere che cosa è, dall'immagine che lui ha di sé riflessa nelle cose che tu gli dici, beh, che cosa volete che dica? Se sono stupido, mi comporto così. Si chiama la profezia che si autoavvera, no? Ah, sei un ladro, sei un ladro. Prima o poi il videoregistratore te lo vende, cioè, non c'è ostanti, no? Cioè, è chiaro. Quindi il tema dov'è? Il tema è che se io dico sei stupido e pretendo che tu sia intelligente, e sto dicendo una cosa che non funziona. Se io ti dico smettila di fare lo stupido, vuol dire che io so che tu sei intelligente, ma ti stai comportando da stupido. È molto diverso. Lavoro sul tuo fare, non sul tuo essere. Ma se io uso le caratteristiche tue, perché tu sei più grasso, tu sei più alto, tu sei più piccolo, tu sei maschio, tu sei femmina, se io uso le tue caratteristiche, cioè quello che fa la tua identità, per dileggiarti, io ho creato un attacco alla radice del tuo essere e ti ho distrutto lì. Cioè ho reso la tua caratteristica disumana, oggetto dello scherno. Non è fai il ciccione, sei un ciccione. E per questo sei disprezzato. Questo è il gioco del bullismo, ma questo è il gioco della vita. Noi quante volte non facciamo questa roba? Ecco che la lotta per la distruzione dell'avversario ha bisogno di disumanare l'altro. Allora il progresso sta nel rendere invece l'altro umano, nel ricercare l'umanità dell'altro. Però questa storia nostra ha bisogno di una serie di, come dire, di passaggi. Tu mi tieni il tempo,
Sì.
no? Quanto ho ancora? Mezz'ora?
Sì,
Ecco,
massimo.
e ovvero sia, ha fatto dei percorsi e il pensiero morale si è dovuto confrontare con una dicotomia introdotta da questo signore, che peraltro ha tanti meriti, sì, non gli sto dando delle colpe, ha dei meriti enormi. Max Weber è uno dei pensatori sociologi più importanti del nostro tempo. Però non possiamo più continuare a usare lui perché se lui ci ha spiegato alcune cose non ci ha detto come uscirne. Anche Bauman, il nostro recentissimamente scomparso, diceva che dobbiamo, come dire, essere contenti e grati a lui, ma è ora di andare oltre. E come si fa ad andare oltre? Beh, cominciando a vedere che c'è una dicotomia paradossale. Anche se è molto spiegante, è paradossale, cioè la possibilità di pensare che l'umano, l'essere umano, viaggia su due diverse categorie morali, ovvero sia un'etica legata alla mia convinzione personale, che riguarda la sfera dei miei comportamenti individuali, e invece un'etica della responsabilità che riguarda i miei comportamenti collettivi e quindi i comportamenti miei in funzione della pubblica realtà. Quindi una sorta di sospensione, infatti non ho detto immoralità del comportamento politico, ma amoralità, cioè una sorta di sospensione della valutazione etica, morale, del comportamento politico in ragione di che cosa? Di quella che è la collocazione del mio comportamento nello spazio pubblico. Finché io sono nel mio spazio privato, posso comportarmi secondo la mia coerente responsabilità etica, morale delle mie convinzioni. E da buon credente lui stesso diceva che era la morale cristiana. Ma l'altra è invece una questione generale di tipo che va affrontata con le logiche del generale, con le logiche di altro tipo. E da questo punto di vista lui proprio citava il porgi l'altra guancia per dire che era un'etica di convinzione individuale che non poteva essere utilizzata in termini collettivi. E purtroppo bisogna riconoscere che la Chiesa utilizzò questo tipo di caratteristica dicotomica per moltissimo tempo, ma non moltissimo tempo. Ancora oggi molto spesso ci viene detto che la non violenza può essere al massimo una scelta individuale, ma difficilmente può diventare una scelta collettiva, che non possiamo spingere le persone a fare delle scelte collettive di questo tipo, che non si può indicare l'obiezione di coscienza come strategia generale, per tutti i ragazzi, che insomma se uno vuole andare in polizia che vada, che noi cristiani non possiamo fare, ma guardate che c'è ancora tanta roba da questo punto di vista. E tanto per dare prova della contraddittorietà o della stranezza di questa cosa, vi cito subito una parte della lettera L'obbedienza non è più una virtù di Don Lorenzo Milani, che dopo la ricontestualizzerò, però è una parte nella quale praticamente lui cita il cardinal Florit che lo aveva in qualche modo smentito di fronte alla prima lettera che lui aveva scritto. 1963, Don Lorenzo Milani scrive una lettera ai cappellani militari, sulla base di questa lettera ai cappellani militari viene processato perché aveva esaltato l'obiezione di coscienza e nel 65 viene sottoposto a processo per apologia di reato e scrive una lettera, era malato di leucemia quella volta, scrive una lettera perché non poteva andare al processo ai giudici e in questa lettera ai giudici conia questa famosa frase l'obbedienza non è più una virtù che vedremo tra un po'. Però lui dice ad un certo punto questa frase: il nostro arcivescovo, cardinal Florit, ha scritto che, virgolette, è praticamente impossibile all'individuo singolo valutare i molteplici aspetti relativi alla moralità degli ordini che riceve. Sentite la separazione tra ciò che è individuale e ciò che è rispondere a un ordine generale. È praticamente impossibile all'individuo valutare i molteplici aspetti relativi alla moralità degli ordini che riceve. Continua Don Milani. Certo, non voleva riferirsi all'ordine che hanno ricevuto le infermiere tedesche di uccidere i loro malati, o neppure a quello che ricevette Badoglio e che trasmise ai suoi soldati di mirare agli ospedali, e cita la fonte, oppure all'uso dei gas, che gli italiani in Etiopia abbiamo usato gas, è un fatto su cui è inutile chiudere gli occhi. Il protocollo di Ginevra, ratificato dall'Italia, fu violato dall'Italia e cita tutte le fonti. L'enciclopedia britannica lo dà per pacifico, lo denunciano anche i giornali cattolici. Abbiamo i telegrammi di Mussolini e Graziani, autorizzo l'impiego dei gas. Eppure quegli ufficiali e quei soldati obbedienti che buttavano barili di prite sono criminali di guerra, ma non sono ancora stati processati. Sono sotto processo io, che ho scritto una lettera che molti considerano nobile, e poi va avanti. Non so se è chiaro. Le conseguenze del fatto di dire che non possiamo, cioè Norimberga. I criminali nazisti si sono difesi perché avevano obbedito, quindi negavano la propria responsabilità individuale in nome di un'etica della responsabilità dove loro hanno obbedito alla catena delle gerarchie, non hanno valutato eticamente e moralmente quel comportamento. Questo è un nodo cruciale dal punto di vista dello sviluppo del pensiero etico e della non violenza. Ovviamente non potevo non fare riferimento a Mahatma Gandhi, perché se c'è una cosa che a lui dobbiamo, indipendentemente da tutto il resto, non faccio la biografia dei personaggi perché non mi interessa usarli per una rassegna che ci aiuti a capire dove può essere orientata la nostra ricerca personale e spirituale verso un pensiero non violento che risponda all'invito che il Papa ci fa, non sto parlando di robe, sto parlando dell'invito per il quale mi avete chiamato, sono sempre là. E a Gandhi dobbiamo l'aver rovesciato esattamente quel principio weberiano, quando lui introduce il rapporto filosofico, etico e politico tra fini e mezzi. Tra fini e mezzi, fini non è l'ex presidente della Camera, si sia chiaro, cioè non, e mezzi non stiamo parlando di Brunetta, cioè sto parlando di no, perché se no qua vi vedevo perplessi. Il rapporto tra fini e mezzi non c'era niente di. È una questione tra. Machiavelli, ve lo ricordate? Povero Machiavelli, anche lui, un altro pensatore a cui è stato fatto tanto del male con una vulgata. Perché Machiavelli era una persona di grandissima moralità. E lui, quando scrive Il Principe, come un dialogo tra come dire, un mentore e un principe effettivo, dice. Il fine giustifica i mezzi, ma non è vero, non gli ha dato questo insegnamento. Gli ha detto: attento, valuta dal punto di vista morale se vuoi usare una coerenza del tuo sistema, per cui tu vuoi il bene della gente di cui sei il principe, il sovrano, oppure se vuoi soltanto il tuo personale potere. In questo secondo caso il fine giustifica i mezzi. Cioè lui lo stava mettendo di fronte a una responsabilità di una scelta da buon mentore ed educatore, no? Non gli ha detto fai quello, ma gli ha detto se vuoi fare soltanto questo, cioè soltanto il tuo potere, allora il fine giustifica i mezzi. Se vuoi essere un sovrano che è a servizio del suo popolo, allora le cose sono diverse. Dopodiché hanno detto: ma è più efficiente quel sistema là? Ma è efficiente. Parliamone. Comunque Gandhi ritorna lì e dice: attenzione, quando noi vogliamo un fine giusto, non possiamo utilizzare un mezzo perverso. La violenza non è la cura in questo nostro mondo frantumato. Se vogliamo curare, fine nobile, non possiamo usare il mezzo che ha prodotto il frantumo. È la violenza che ha prodotto il frantumo del mondo. E attenzione, perché Gandhi non è soltanto uno che, vabbè, uno dice, però sei stato 40 anni per liberare l'India, eh? Voglio dire, cioè non è che proprio proprio tu, cioè quando dici la lotta, andate a parlare in Israele e Palestina, No, no, tanto perché invece lì ogni volta che stanno per arrivare al tavolo delle trattative c'è una bombetta, c'è un'invasione, c'è un gioco al massacro, eh? E ogni volta sembra che, perché bisogna conquistare una posizione strategica maggiore sul tavolo del negoziato. E tutti gli altri zitti, e tutti gli altri zitti, e ogni volta che arrivano lì, pam, il conflitto sfugge un po' più avanti. Da quanto tempo sta andando avanti quel conflitto lì? Non ce l'abbiamo, non ne abbiamo memoria, non ne abbiamo memoria di soluzione. E quanto quel conflitto contagia tutta l'area, non ne abbiamo coscienza. Allora, Gandhi dice, attenzione, perché il tema non è che io, come dire, sto facendo sta roba perché per me la non violenza è il fine. Io sto facendo questa cosa perché sono una persona religiosa. Cioè lui non aveva nessuna intenzione, liberare l'India, certo che stava nell'ordine delle sue priorità, ma questo stava nell'ordine delle priorità del suo essere a disposizione e a servizio della verità. Ora, qual è il nome della verità? Va bene, insomma, l'apologo di San Paolo, cioè, ne abbiamo qua di robe da discutere sulla verità, ok? Io dopo dirò due o tre robe che forse vi faranno paura sul tema dei valori assoluti, ma restiamo per il momento in un'approssimazione su che cos'è la verità. La verità è l'esperienza di Dio, non è che ce ne sono altre, ok? Quindi non è che possiamo tanto girarci intorno. Il fine è essere persone che fanno della loro fede il loro stile di vita. Questo ha delle conseguenze. Gandhi dice: la non violenza è una conseguenza di una persona che vuole aderire alla verità. Ahimsa è l'adesione alla verità, ok? Che era l'altro nome della non violenza. Lui chiamava l'ahimsa la non violenza spirituale, il satyagraha l'esperienza pratica della lotta non violenta, che è un'altra fase, cioè l'azione non violenta. Quindi l'adesione alla verità, l'adesione alla propria vocazione, alla verità, non può avvenire con l'uso della violenza. Questo è il messaggio intorno alla verità. Allora, noi abbiamo già fatto tre passi. L'idea di un mondo frantumato che ha bisogno di una cura, l'idea di una logica perversa anche dal punto di vista del giudizio storico e morale sull'uso degli strumenti, sulla guerra, che non ci permette di vedere con verità quello che abbiamo di fronte, quindi il tema della sollecitudo che ripudio della logica che conduce alla guerra, e questo tema dell'incontro con la realtà che è la verità. Ora guardate quanto Giovanni Paolo II abbia utilizzato costantemente ciò che dal mondo veniva, come sta facendo Francesco che tira fuori testimoni di lì dove sono per dire che il bene non ha un battesimo, ma è il battesimo all'uomo. Allora, la centesimus annus. Tutti voi l'avete letta, per cui è chiaro che io non sto dicendo delle cose di una banalità. Non l'avete letta. Vi ricordate perché è stata scritta? No, neanche per scherzo. Allora, mi permettete di dire due cose su questo magistero di Giovanni Paolo II? È una brique, un breve parentesi, però è fondamentale. Perché noi abbiamo avuto dentro alla storia del magistero, sto parlando di un magistero bimillenario, diversi momenti di orientamento, quelli più teologici, quelli più pastorali, quelli più sociali, quelli più dogmatici. Ecco, Giovanni Paolo II è un papa che, grazie anche alla lunghezza del suo pontificato, ma non soltanto, è riuscito a fondare una realtà e una dimensione del magistero fino allora esplorata poco, non dico male, ma poco, che è quella della riflessione storico-sociale illuminata dalla fede del magistero sociale, storico-politico-sociale. Per cui lui sta con i piedi dentro alla storia che sta attraversando, con i piedi. e con le mani muoveva, cioè ha fatto tante di quelle robe quell'uomo lì che non hai un'idea, e quindi lui dà un giudizio storico, politico, ma anche religioso su fatti dei quali noi, come dire, boh, guardiamo come se fossero accaduti dei meteoriti. Caduta del muro di Berlino non è stata una scossa sismica, visto che siamo in tema di terremoto, non è caduto per un'onda sismica, ma è caduto sulla base di un processo enorme dal punto di vista geopolitico, di cui Giovanni Paolo II ha tenuto le redini con una precisa ispirazione. Con una precisa ispirazione. Ed ecco che proprio questa capacità e questa ispirazione ha permesso di essere oggi messo vicino a Gandhi che parlava dell'adesione alla verità. Sentite questa frase. Ah, centesimo Sanus è del 91, quindi al domani, all'indomani della caduta del muro di Berlino. Lui già all'indomani della caduta di Berlino dà un giudizio molto specifico su questa cosa. E se voi andate a rileggervi oggi la centesimo Sanus, sapendo la sollecitudo, la centesimo Sanus, cosa sto dicendo? Se voi andate a rileggervela oggi e dite, è del 1991. Bravo, che cosa è successo immediatamente dopo? Perché immediatamente prima era la caduta del muro di Berlino e immediatamente dopo è successo la guerra del Golfo, primo agosto del 91, e poi la guerra nei Balcani. Ora, questo vuol dire che il Papa aveva dato una lettura di quegli eventi dell'89 così potente da rendere lo strumento della, come dire, tutto quello che poteva renderlo evidente al mondo e al mondo dei fedeli per sottrarre quello che era il tentativo che era già in essere quando lui la scriveva. E cioè, dopo l'89, tutti abbiamo pensato che si poteva inaugurare una nuova stagione. La caduta del muro di Berlino non si muove sul piano della fisica, non si muove sul piano tettonico, non si muove sul piano del collasso dei materiali, si muove dentro alla ripresa dell'utopia di un mondo di pace che può vivere al di là e a oltre le divisioni del mondo per rendere il mondo uno intorno alle grandi codificazioni dei diritti umani e del riconoscimento dell'umanità come unica famiglia umana. Questo disegno implicava una visione del mondo policentrica, non separata in due blocchi, ma neppure assoggettata tutta quanta a un blocco. Ebbene, a quel disegno qualcuno ha risposto di no. Quel qualcuno ha un nome, un cognome. Andate a vedervi chi era il presidente degli Stati Uniti d'America quella volta, così saprete il nome e il cognome. E ha deciso di riusare la guerra come strumento per la soluzione dei conflitti, a partire da una guerra truffa come quella del Kuwait, perché è una guerra truffa. Ovviamente il truffa, chi era più truffatore tra Saddam Hussein e gli americani è una partita dura, una partita dura. Però uno è caduto in un tranello dell'altro, l'altro è caduto in un tranello dell'uno, fatto sta che hanno fatto quello che hanno fatto. Da lì in poi è una strada in discesa, il che significa che la caduta del muro di Berlino non si muove nell'ordine dei, come dire, è nell'ordine dei fatti e come tale va considerata simbolicamente. È proprio perché nell'ordine dei fatti, non delle conseguenze, che ha questo suo valore simbolico, storico-simbolico, una narrazione da riraccontare. Perché? Perché ci aiuta a capire che quello che accade dopo non è nell'ordine delle conseguenze, ma è la conseguenza delle scelte di chi aveva la possibilità di scegliere e ha scelto. Non ha potuto che scegliere così, secondo l'etica weberiana. Ha scelto di fare così e ne portiamo noi le conseguenze. Vi è chiaro che è un po' diverso? Io ho avuto nella mia vita, così avventurosa, una grandissima occasione che è stata un pranzo con Gian Domenico Picco. ignoto personaggio, che però è stato il consigliere del segretario generale delle Nazioni Unite ai tempi della guerra tra Iran e Iraq. È stato quello, la terza firma sotto gli accordi di quella guerra, che hanno posto fine a quella guerra. E lui in questo pranzo ci ha raccontato che cosa è stata questa esperienza e come lui è riuscito a far chiudere questa guerra. Ora, una delle cose incredibili che lui mi ha raccontato è stata questa. Guarda che la storia non è fatta con i grandi processi e le cose. La storia è un insieme di biografie e di scelte personali. Bellissimo. Perché? Perché questo ci permette di dire io non ce l'ho con il sistema, ce l'ho con te che hai fatto questa scelta dentro al sistema. Non so se è chiaro. Il sistema è una roba impersonale. Io ho fatto le manifestazioni del 68 contro il sistema. Ok, il sistema. Dobbiamo cambiare il sistema. No, ci sono persone che hanno ruoli e ruoli dentro il sistema. Allora, sembrava che l'ordine europeo, il sistema, uscito dalla Seconda Guerra Mondiale e consacrato agli accordi di Yalta, non è possibile. Potesse essere superato solo dall'impegno non violento di uomini che, mentre si sono sempre rifiutati di cedere al potere della forza, hanno saputo trovare di volta in volta forme efficaci per rendere testimonianza alla verità. Questa è la prima volta nel Magistero della Chiesa che la non violenza viene attribuita a un movimento collettivo di persone. Questo testo è la prima volta che nel Magistero della Chiesa la non violenza esce dall'area personale del porgi l'altra guancia e diventa scelta di orientamento per milioni di persone che possono testimoniare la verità in quel modo lì. È un documento storico. Io adesso ho poco tempo e mi viene l'ansia. Questo movimento di persone ha disarmato l'avversario, perché la violenza, attenzione come definisce la violenza ha sempre bisogno di legittimarsi con la menzogna. Sentite? L'adesione alla verità e la violenza si legittima con la menzogna, cioè di assumere l'aspetto della difesa di un diritto o della risposta ad una minaccia altrui. Assumere falsamente la risposta ad una minaccia o la difesa di un diritto. Fantastico. La verità e la menzogna, il bene e il male, la lotta è ancora quella. Allora, la non violenza, da questo punto di vista, è uno strumento di pensiero che non si colloca soltanto nell'ordine dei mezzi, ma che lavora anche per aiutarci a identificare, l'etica e i fini. E dove, che ci aiuta a lottare lì dove i valori fondamentali della persona sono messi a repentaglio. Vi cito un altro grande filosofo italiano che si chiama Aldo Capitini e che è il fondatore di quella che noi conosciamo ancora oggi come la Marcia per la Pace Perugia e Assisi. Lui era di Perugia, non vi racconto la storia perché non ho tempo, ma ascoltate questa sua frase. La non violenza non è come dire, non è passività, questo è il senso della frase. Dovrebbe essere abbandonata se fosse acquiescenza all'ingiustizia, cioè potere e privilegi decorati di apparente legittimità, cristallizzati a noi dalla storia. I privilegi decorati di legittimità, raffinato l'uomo, e lui dice: la non violenza è il punto della tensione più profonda per il sovvertimento di una società inadeguata e ingiusta. Cioè, la non violenza non è occultamento del conflitto, non è volemose bene, è una capacità di gestione del conflitto, laddove io il conflitto lo uso come strumento per affermare una verità superiore. Adesso siamo a Lorenzo Milani. Perché è importante Lorenzo Milani? Non soltanto perché sono i suoi 50 anni dalla morte, ma perché è quello che lui ha scritto in L'obbedienza e la fine virtù, un'ora e mezza di lettura per una persona normodotata, nel senso cioè uno che legge normalmente. sta un'ora e mezza a leggere tutto. E non leggetevi l'atto di accusa dei capellani delle associazioni combattentistiche perché è del tutto inutile. Sono gli atti del processo di Don Milani. Ora lui dice ad un certo punto, io devo spiegarvi perché io ho fatto scuola buona, perché io sono stato accusato di apologia di reato e quindi ho fatto scuola. E fa tutta l'apologia della sua scuola, spiega che cos'è che ha fatto e ad un certo punto entra nel merito della valutazione morale del gesto, cioè del rapporto tra individuo e morale. E fa questo tipo di, utilizza questa frase. Ho studiato, io adesso lo faccio andare avanti e ve lo leggo nella sua interezza. Ho poi studiato a teologia morale un vecchio principio di diritto romano che anche voi accettate, il principio della responsabilità in solido. Il popolo lo conosce sotto forma di proverbio, tant'è ladro chi ruba che chi para il sacco. Quando si tratta di due persone che compiono un delitto insieme, per esempio mandante e sicario, voi gli date un ergastolo per uno e tutti capiscono che la responsabilità non si divide per due. Un delitto come quello di Hiroshima ha chiesto qualche migliaio di corresponsabili diretti, politici, scienziati, tecnici, operai, aviatori. Ognuno di essi ha tacitato la propria coscienza, fingendo a se stesso che quella cifra andasse a denominatore. Un rimorso ridotto a millesimi non toglie il sonno all'uomo di oggi. Perché non toglie il sonno all'uomo di oggi? Perché lui fa riferimento al pilota di Hiroshima che è morto impazzito perché non riusciva più a dormire in quanto vedeva sempre i bambini che si scioglievano come cera. Ora, questo è un rimorso ridotto a millesimi, cioè frazionato per millesimi, permette a tutti di stare buoni, quindi tacitare la propria coscienza. E attenzione al modo in cui, al guizzo morale. E così siamo giunti a questo assurdo, che l'uomo delle caverne, se dava una randellata, sapeva di far male e si pentiva, cioè poteva pentirsi perché vedeva immediatamente le conseguenze. L'aviere dell'era atomica riempie il serbatoio dell'apparecchio che poco dopo distruggerà 200.000 giapponesi e non si pente. Perché? Perché non vede le conseguenze. La nostra società ci impedisce di leggere le conseguenze dei nostri gesti attraverso l'affrazionamento. Siamo una società frantumata. Il frazionamento del rapporto tra gesto e conseguenza del gesto. Noi abbiamo sempre mille frazioni in mezzo. Se io bevo una tazzina di caffè, non penso al pigmeo che dorme nelle piantagioni di caffè e muore di stenti per darmi il caffè a me. Non so se è chiaro. E allora lui dice, adarretta ai teorici dell'obbedienza e a certi tribunali tedeschi, dell'assassinio di 6 milioni di ebrei risponderà solo Hitler, ma Hitler era irresponsabile perché pazzo, dunque quel delitto non è mai avvenuto perché non ha autore. C'è solo un modo per uscire da questo macabro gioco di parole, avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani. Per cui l'obbedienza non era mai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni. Che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto.
Ah, fermi qua.
Allora la chiave di risposta all'obbedienza non è la disobbedienza, ma la responsabilità. Lui non dice non bisogna più obbedire, quindi anarchia. Non bisogna più obbedire, quindi disobbedite. No, non bisogna più obbedire ciecamente, quindi siate responsabili di quello che fate. Sentitevi responsabili di quello che scegliete di fare. Non avete alibi nell'obbedienza, che è diverso. Non so se capite che cosa vuol dire. Allora, la frase finale, a questo patto l'umanità potrà dire di avere avuto in questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico. Un progresso morale parallelo e proporzionale al progresso tecnico. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio banale, banale, banale. Andiamo in macchina a 150 km all'ora. Il nostro corpo è fatto per correre a 150 km all'ora? No, il massimo che noi possiamo correre sono 30 km all'ora, quello Usain Bolt corre a quella velocità lì, che è un fenomeno. Il ghepardo corre per 7 secondi a 110 km all'ora, tutti gli altri non arrivano a velocità del genere. Perché noi possiamo correre con la velocità? Perché abbiamo la tecnologia che ce lo offre. Abbiamo una coscienza morale adeguata e proporzionata a quel progresso tecnico che ci permette di correre a 150 km all'ora sull'autostrada? Ma io avevo fretta. Ma quella c'era una, c'era, di là c'era una vita. Come la mettiamo su questi piani? Ho bevuto, ma io sono sicuro. Vi accorgete? Progresso morale parallelo e proporzionale vuol dire, Rita Levi-Montalcini diceva, siamo giunti in un tempo in cui non tutto ciò che la scienza attraverso la tecnologia ci permette, la coscienza attraverso l'etica sorregge. E pensava alle soglie della vita, l'inizio e la fine, la malattia e la cura. Ma provate a pensarlo oggi rispetto a questo tema della violenza. Oggi la violenza ha nella tecnologia uno strumento determinante, perché ci permette di colpire con precisione chirurgica. Avete presente? E le vittime sono di solito, quelle sbagliate sono vittime collaterali, eventi collaterali. Allora, cosa fa sempre Giovanni Paolo II? Affronta questo tema, esattamente questo tema, praticamente con le stesse parole, legandolo a quello che noi oggi chiamiamo globalizzazione e che lui nell'87 chiamava interdipendenza. Non parlava di globalizzazione, ma parlava di interdipendenza. E diceva l'interdipendenza, sentita come sistema determinante delle relazioni, nelle sue componenti economica, culturale, politica e religiosa, diventa una categoria morale, una categoria del morale. E l'interpretazione della interdipendenza come categoria morale vuol dire essere tutti responsabili di tutto, come diceva Don Milani. Allora io a tavola a pranzo sono, come dire, debitore di un pranzo luculiano e della sonnolenza che prende i miei commensali, no, dicevo, a un certo punto ho detto, se noi dovessimo definire, perché io dicevo, guardate che ho la sensazione che noi conosciamo troppo poco il nostro magistero cristiano, cattolico, cioè lo conosciamo troppo poco, lo approfondiamo troppo poco, eppure è bellissimo perché è pieno di spunti meravigliosi per la nostra vita, realmente per la nostra vita e il nostro modo di organizzarla. E allora dicevo, per esempio, sapreste darmi una definizione di solidarietà? Sono arrivati i primi e così è finita lì la definizione di solidarietà. È difficile dare una definizione di solidarietà. Ecco, adesso siamo arrivati alla risposta a questa cosa, ci abbiamo messo 4 ore, ma siamo arrivati. La risposta alla globalizzazione, intesa come categoria morale, sta dentro alla solidarietà. Attenzione, leggete con calma questa frase. La solidarietà dunque non è un sentimento di vaga compassione o superficiale intenerimento per i mali di tante persone vicine o lontane. Gattini su Facebook. Ok? L'altro giorno una giornalista ha raccontato, sono stati buoni 45 secondi, ha raccontato dei cani dell'albergo che sono arrivati giù a valle da soli e che sono stati raccolti dalla cameriera dell'albergo e aveva le lacrime agli occhi. Ci sono 23 persone là sopra. Sentimento di vaga compassione o superficiale intenerimento per i mali di tante persone vicine o lontane. L'ordine delle priorità è andato molto lontano. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante, ferma, determinazione ferma, barra dritta e perseverante, quindi ostinata, di impegnarsi per il bene comune, ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti. Don Milani. Don Milani, uguale la frase. Vuol dire che questa cosa dentro al magistero c'era da sempre. Perché non penso che Don Milani fosse un genio e che Giovanni Paolo II abbia copiato Don Milani. Non so se è chiaro quello che voglio dire.
Beh, ma magari l'ha letto.
Ma magari l'ha letto, se non lui, qualcuno lui vicino. Vi rendete conto della forza di questa frase? Non c'è un riferimento religioso che sia uno. Cioè, poi anche dopo, lo dice dopo, ma lì la definizione di solidarietà vale per chiunque. Per chiunque. Questo è catholicos, cioè universalità. Vuol dire che tutti possiamo guardare a questa solidarietà in questo modo. E la risposta alla globalizzazione come categoria di interpretazione morale è la solidarietà, cioè la ferma determinazione, ferma e perseverante di operare per il bene di tutti e di ciascuno, che vuol dire essere responsabili di tutti. In tal modo, devi togliermi il microfono, in tal modo la solidarietà da noi proposta è via della pace e insieme allo sviluppo. Infatti la pace è inconcepibile se non si giunge da parte dei responsabili a riconoscere che l'interdipendenza, la globalizzazione, esige di per sé stessa il superamento della politica dei blocchi, la rinuncia a ogni forma di imperialismo economico, militare e politico e la trasformazione della reciproca diffidenza in collaborazione. È fantastico perché noi, senza fare tante polemiche, ma a proposito di imperialismo economico, militare e politico, ieri è stato l'insediamento di Donald Trump che ha gridato: ritorneremo a fare grande l'America, imperiosa, imperiale, American first. Quindi siamo a posto, ok? Esattamente lì siamo, esattamente lì. Quando io parlo di biografie, parlo di biografie, cioè di scelte personali. Allora, io adesso mi fermo. Però io ho ancora alcune diapositive e dopo la riprendo, nel senso che io fin qui ero sul magistero. Da qui in avanti io ho una seconda parte, tutta quanta dedicata al tema del conflitto e della strategia di soluzione del conflitto. Per cui questa la riprendiamo dopo che abbiamo fatto un minimo di domande. Siamo d'accordo?